per i libri è un argomento che Adri ci sei in mezzo. Per i libri è un argomento che mi crea un certo stimolo per parlare, perché come tutti sapete sono nato tra i libri, per cui è stata la mia passione fin da bambino. Io in carrozzina, figuratevi, venivo portato non al parco a giocare, ma in libreria, perché mia madre e mia nonna si davano il cambio alla cassa della libreria, per cui ho passato proprio anche la mia infanzia tra i libri. E tutto quello che sta accadendo oggi mi crea un minimo di turbativa e di imbarazzo, per cui spesso e volentieri mi trovo a ragionare con tante mie amiche ed amici che sono altrettanto competenti in materia, e stiamo notando che c'è una certa deriva per quello che riguarda proprio il valore culturale del libro, quasi il senso di sacro che il libro aveva nelle società. È mia fortuna avere anche tanti amici competenti, e cito subito all'inizio Nicola Feruglio, perché oltre ad essere un filosofo mi invita alle sue partecipate digressioni filosofiche, e spesso si parla di libri, e allora io furbescamente acchiappo. E proprio l'altro ieri sera sono stato a un incontro in cui si parlava del valore della scrittura, dell'importanza della scrittura, la scrittura come cammino parallelo della civiltà. Praticamente laddove si è inventata la scrittura si è creata una civiltà. E oggi è chiaro che i libri sì, hanno anche questa valenza, ma la scrittura spesso e volentieri ha poco a che vedere con quello che è il senso della cultura o la sacralità del libro, e viene usato come strumento commerciale, e spesso e volentieri non appartengono ai libri proprio quei canoni, quelle regole fisse che sono la preparazione culturale, la capacità di scrivere. Leggevo proprio stamattina una pubblicità su internet di una casa editrice che cito quello che scrivono, che lanciano: hai mai pensato di scrivere la storia della tua vita? Da oggi puoi, anche se non sei uno scrittore. È come dire, devo fare le convocazioni per le Olimpiadi di Parigi del 2024, e chi chiamiamo? Fabio Croce, Nicola Feruglio, e gli facciamo quei 100 metri. E intanto chiunque, sai, siamo democratici, chiunque può partecipare, e noi andiamo a quei 100 metri. Ecco, i libri dovrebbero scrivere gli scrittori che hanno competenza in materia, e dire che tutti possono scrivere un libro è un po' come far perdere il senso della vita proprio, perché è proprio la base della cultura, è leggere i libri scritti dalle persone che hanno da dire qualcosa, hanno da raccontare qualcosa che fa cultura. Ho trovato anche una frase di Van Gogh, no? Che scrive al fratello Theo, Vincent Van Gogh, che scrive: i libri, la realtà e l'arte sono la stessa cosa. Praticamente Van Gogh pensava che c'era una simbiosi, no? Tra libri, realtà e arte. Perché? Perché senza cultura, senza arte, non si può vivere la realtà, quindi sono assolutamente legati e imprescindibili. E invece si sta perdendo il senso di questa cosa. Altro argomento che pesco da Nicola Feruglio è quello dell'uso della lingua, dei vocaboli. In letteratura si riesce a esprimere concetti fondamentali se si ha un bagaglio, una preparazione importante in linguistica. Praticamente più vocaboli si usano e più si riesce a sviluppare un pensiero. E io due frasi mi sono segnato, una di Gustavo Zagrebelsky: il numero di parole conosciute, usate, è direttamente proporzionale al grado di sviluppo della democrazia e dell'eguaglianza e delle possibilità. Poche parole e poche idee, poche possibilità, poca democrazia. Più sono le parole che si conoscono, più ricca è la discussione politica e con essa la vita. Ma questo è un concetto che poi è ereditato dalla filosofia. Prima Heidegger ha spiegato, teorizzando l'uso del linguaggio, che chiaramente il pensiero si sviluppa laddove c'è più conoscenza della lingua, più vocaboli si conoscono e più il pensiero riesce a sviluppare sistemi filosofici. Ma poi, l'ha detto anche Ludwig Wittgenstein, i limiti del mio linguaggio significano i limiti del mondo. Se il filosofo non avesse un bagaglio di preparazione non solo culturale ma anche linguistica, non riuscirebbe a sviluppare il sistema filosofico. E mi sono andato a cercare anche dei dati. Noi abbiamo delle unità lessicali, i cosiddetti lessemi, nella lingua italiana, che sono 270.000, sono 6.500 lessemi di base, il lessico fondamentale ne copre circa 2.000, e hanno studiato, hanno fatto una statistica di recente all'Università della Sapienza, che i giovani usano in media tra i 300 e i 600 lessemi, e questo significa che si sta rinunciando al 60% delle possibilità di sviluppo della linguistica e quindi del ragionamento. E certo è un grande problema, se sono 2000 i lessemi fondamentali del lessico, se se ne usano 300 è chiaro che di conseguenza il ragionamento è molto limitato. Ma il problema è che non sono solo gli studenti che usano 300 lessemi, ma sono anche i politici che ne usano forse anche meno di 300. È chiaro che il discorso politico alla fine è anche stantio e difficilmente sviluppabile se si usano così pochi termini, e di conseguenza il ragionamento e quindi le teorie politiche da applicare, lo sviluppo della società è direttamente proporzionale alle capacità dei politici che la governano. E se questi politici hanno questo limite, il fatto di conoscenza e di sviluppo del pensiero, è chiaro che i risultati sono evidenti a tutti. Rimane complicato capirli poi, perché fortunatamente nella società ci sono tante persone che questa possibilità, questa capacità di sviluppo del pensiero ce l'hanno, ma si trovano molto distanti dalla politica, che invece usa un linguaggio di massa. Per cui poi da qui viene il distacco dalla politica delle persone che invece potrebbero dare una mano, quindi professori, esperti del settore, sindacalisti, tutte quelle persone che potrebbero dare un aiuto importante alla politica attraverso le loro conoscenze e che invece si trovano ad essere troppo così diversi da quell'ambiente che alla fine perdono anche la forza di poter competere con certe persone che li contrastano con dei pensieri di bassa lega, e non dico lega per arrivare a similitudini politiche, è stata così, innocente. Per capire il percorso che ha avuto la cultura e i libri nella storia dell'umanità, bisogna fare un quadro storico veloce, non vi preoccupate, è una cosa abbastanza veloce per sommi capi. Abbiamo detto che la nascita della scrittura è direttamente proporzionale alla nascita delle civiltà, e le civiltà che hanno cominciato a mettere insieme discorsi filosofici, linguistici, filologici, sono stati gli Egizi, e sono state poi tutte le civiltà che sono da essa si sono sviluppate, la Grecia, Roma quelle successive. Il primo episodio di aggregazione del pensiero, dove tutti i filosofi dell'epoca andavano a portare, a studiare i testi, era la Biblioteca di Alessandria. La Biblioteca di Alessandria è stato il primo luogo dove sono stati riuniti tutti gli studi e tutti i cosiddetti rotoli, perché all'epoca non erano libri, erano rotoli, dove venivano annotate tutte lo sviluppo del pensiero, sia scientifico e filosofico, nel mondo. Il primo grande colpo lo subì appunto la cultura quando Giulio Cesare nel 48 a.C. andò a conquistare l'Egitto, e nella guerra, nella battaglia di Alessandria, andarono persi in fiamme 40.000 rotoli che erano stati con grande fatica messi, studiati e copiati dai vari filosofi che si sono succeduti alla Biblioteca di Alessandria, i più grandi della storia, anche storici e filologi dell'epoca. E la Biblioteca di Alessandria da quel momento in poi ha subito tanti incendi, tanto che poi sono sia Seneca che Apollonio Rodio danno notizie contrastanti. È stata alla fine una situazione successiva. La prima battaglia fu quella di Giulio Cesare del 48 a.C., ma la seconda fu del 40 d.C., l'imperatore Claudio, che visse un'altra battaglia ad Alessandria, e ci fu un ulteriore incendio che compromise gran parte della biblioteca, fino al 270 d.C., dove ce ne fu una quasi decisiva, che andò distrutta quasi tutta la biblioteca. Insomma, ha subito 300-400 anni di attacchi violenti. Perché? Perché poi la politica, il potere, la guerra non guardano in faccia nessuno, e se proseguono ad esserci guerre nel mondo è proprio perché non viene difesa l'idea della Biblioteca di Alessandria, almeno a mio modesto parere. La poesia, la letteratura, la conoscenza, la cultura in genere sono le uniche armi che possono fermare le guerre nel mondo. Come si abbassa il livello di conoscenza della popolazione, lì vengono le violenze, avvengono le violenze, le guerre, perché l'unico contrasto a questa ignoranza, perché poi io la chiamo ignoranza, è la preparazione culturale e la cultura. Quindi si dice che i poeti salveranno il mondo, ma non solo i poeti, anche i professori, specialmente quelli umanisti, e scusate se faccio torto a quelli non umanisti, perché gli scienziati a volte qualche erroruccio l'hanno fatto nella storia. Ma non è questo il nostro obiettivo. Andiamo avanti a grandi passi nella storia e arriviamo al momento in cui, attraverso gli amanuensi, i conventi cristiani, dei monaci, che per anni e anni, oserei dire per un millennio, si sono chiusi nelle stanze a copiare gli amanuensi, gli scriba e tutti quelli che hanno lavorato sui libri per conservare la conoscenza, la storia, la letteratura del mondo, e improvvisamente nel 1455 un orafo di Magonza, che rispondeva al nome di Johannes Gutenberg, si inventa i caratteri mobili. Lui era un orafo, quindi era abituato a lavorare artigianalmente sui piccoli metalli, ebbe l'idea di stampare a caratteri mobili la Bibbia. In verità il professor Barbero sostiene che a Venezia la famiglia Giunti già faceva dei lavori artigianali in fatto di stampa mobile, però Gutenberg giustamente ha avuto l'idea di stampare la Bibbia, e come sappiamo poi quando si mette mano a certi testi che sono immortali e raccontano la storia dell'uomo, alla fine hai più pubblicità. Basta insomma pensare all'importanza della Chiesa nella storia della cultura del mondo. Proprio a proposito di Chiesa, però, il primo danno, il primo colpo ferale alla storia del libro, dal 1455, quindi per 100 anni ha vissuto un momento di sviluppo incredibile, è arrivato Papa Paolo IV, che nel 1559 si inventa l'indice dei libri e ha cominciato a dire: questi libri possono esistere e questi non possono esistere, questi c'è la condanna a rogo, questo c'è la scomunica, questo c'è. E insomma dall'epoca, dal 1559 in poi, gli scrittori stavano attenti a non offendere la religione, perché comunque avrebbero pagato salatamente e i loro libri comunque non sarebbero rimasti nella storia della letteratura a prescindere da quello che dicevano. E poi sappiamo quante persone hanno pagato le conseguenze. A Roma abbiamo statue di tutte le nature di persone che sono state perseguitate dalla Chiesa Cattolica. Abbiamo dovuto aspettare il 1966, attraverso, guarda caso, un altro Paolo, Paolo VI, che cancellò l'indice dei libri. E grande paradosso di tutto ciò è che, se volete leggere i libri che sono stati all'indice nella storia del cattolicesimo, dovete andare alla biblioteca segreta del Vaticano, perché loro hanno impedito che l'umanità li leggesse, ma hanno badato bene a conservarli nella biblioteca segreta del Vaticano, che è credo oggi la biblioteca più importante del mondo, perché lì veramente si potrebbe studiare la storia del libro e la storia dell'evoluzione culturale. Però purtroppo gli archivi segreti del Vaticano non sono accessibili, e per cui dovremo aspettare non so quando per conoscere i libri che sono stati censurati dal Vaticano nella storia. Ma ci sono delle tappe importanti in cui il libro ha subito degli stop abbastanza violenti, ma anche un momento in cui il libro ha avuto un passo decisivo. Siamo nel 1860 orientativamente, in Inghilterra c'è un aspetto particolare rispetto al resto d'Europa. L'Inghilterra soffre relativamente lo sviluppo dell'industria, e quindi le campagne specialmente quelle della capitale di Londra si spopolano e le persone vanno a lavorare per effetto della conversione industriale del lavoro, vanno a lavorare, i contadini vanno in città perché devono lavorare nelle industrie, ma anche a Manchester in particolar modo era una città particolarmente industriale, E quindi tutti si rifugiano nella grande città per trovare lavoro nelle industrie. E quindi questa reazione della popolazione ha in parte anche arricchito, no, la possibilità di divulgare le opere letterarie, però c'era un problema: la letteratura era accessibile se non altro per i costi solo alle persone più benestanti, alla borghesia. Beh, i grandi scrittori dell'epoca, e ne cito quattro in particolar modo, sono i più rappresentativi: Charles Dickens, Elizabeth Gaskell, Wilkie Collins e Ellen Wood. Sono quattro scrittori di epoca vittoriana, diciamo per essere sommari, che capiscono che la loro letteratura può arrivare anche al popolo. E come fanno? Allora, essendo pure, perché bisogna precisare questo, a differenza di oggi, dove si chiama in genere popular fiction, termine inglese, la popular fiction già esisteva dal 300, però non aveva mai avuto questa risposta di clientela, tra virgolette, no? Di adesione del pubblico. E invece Dickens, insieme ai proprietari della rivista Punch, ma già prima House of Words, che è il lessico familiare, ecco, per capirci meglio, non a caso Natalia Ginzburg poi l'ha adottato come titolo del suo libro, e lessico familiare e Punch decidono di pubblicare i libri a puntate. Praticamente questi grandi scrittori inglesi, apprezzati anche dall'intelligenza inglese, diciamolo, perché oggi la scrittura popolare non ha più quasi nulla a che vedere con i professori di letteratura, con gli scrittori veri. Invece all'epoca erano grandi scrittori meritevoli che si concedevano al grande pubblico. Punch decide di fare addirittura dei numeri in cui pubblicava puntate, brani dei romanzi da appendice dell'epoca, e lo vendeva a uno scellino. Uno scellino è come se oggi all'edicola gli chiedano 50 centesimi, 30 centesimi, quindi alla fine anche l'operaio accedeva alla cultura pur potendo spendere pochi soldi. E questo è stato un momento in cui in Inghilterra praticamente si vendevano 1 milione di copie. È incredibile. Ellen Wood, che è stata la scrittrice, adesso potrei avere smentite, però i giornali dell'epoca citano, Ellen Wood vendeva più di Dickens, di Gaskell e di Wilkie Collins. Quando uscivano i romanzi di Ellen Wood vendeva 1 milione di copie, era prima in classifica in Inghilterra. E diciamo che si era arrivata alla lettura del popolo, il popolo reggeva, e questo è stato un dato decisivo. E arriviamo al 1919, quando c'è un altro momento, che però sarà preludio di tragedia, in cui il popolo ebbe accesso, e questo avveniva in Germania. Dopo la fine della Prima Guerra Mondiale si è instaurata in Germania la Repubblica di Weimar, che è stato un momento illuminante della storia del mondo. La Repubblica di Weimar fu estremamente liberale, fu un governo che permise l'accesso alla cultura e alla libertà di espressione a tutti i cittadini tedeschi, e si vide in breve tempo, nel 1919, a Berlino una confluenza delle più grandi menti e dei più grandi scrittori del mondo, che andavano a frequentare proprio a Berlino a conoscere la vita e la politica del paese. Nel 1919 proprio un medico polacco, che risponde al nome di Magnus Hirschfeld, decide di aprire proprio a Berlino un istituto di sessuologia. E questo istituto di sessuologia in breve tempo accolse tutti gli scrittori, gli uomini e le donne di cultura che avevano delle questioni sessuali irrisolte. Per esempio, grandi scrittori inglesi andarono alla corte di Magnus Hirschfeld e parteciparono all'attività dell'istituto di sessuologia, dove venivano accolte persone, all'epoca sembra un parolone, ma con la disforia di genere, che già veniva studiata da Freud. E all'interno dell'istituto di sessuologia di Hirschfeld si incontravano persone che poi rimanevano anche a vivere lì, davano un contributo personale, perché lì si era risolto il problema delle persone che avevano appunto delle disforie di genere, avevano problemi con il riconoscimento della propria sessualità, con se stessi. Lì Hirschfeld creò una situazione in cui tutti erano felici di essere quello che erano, e aveva convinto anche i politici dell'epoca che poi essere transessuali o essere omosessuali o essere lesbiche o essere bisessuali, perché il caso era ricorrente, non poteva essere un problema nella soluzione dello sviluppo della personalità. Ecco, erano persone, di conseguenza cittadini e di conseguenza normali. Adesso non è il luogo per discutere la saggistica che va di moda oggi, però ci sono persone che ancora pensano alla normalità, c'è una parola talmente fuori luogo oggi, cioè chi ha difetti fisici è chiamato diversamente abile, chi ha probabile, sono termini che per tutte le categorie sociali salvano, no, la posizione, non la rendono anormale, però c'è chi ancora pensa che se una persona nella propria vita privata ha un orientamento sessuale differente dalla maggior parte delle persone, diciamo della maggior parte, perché ancora possiamo pensare la maggior parte dei cittadini sono eterosessuali, ma ce n'è una parte più importante di quella che si dice di persone omosessuali. Ecco, oggi c'è qualcuno che dice che sono anormali e Hirschfeld nel 1919 diceva esattamente il contrario, sono persone, vanno rispettate in quanto tali. Di conseguenza l'apertura dell'Istituto di Sessuologia di Berlino apre un locale che fa la storia, che si chiama L'Eldorado. All'Eldorado confluiscono alla sera i più grandi artisti del mondo e non so se avete visto La caduta degli dèi di Luchino Visconti, c'è una scena in cui Hugenberg è travestito da Marlene Dietrich, si esibisce travestito. Ecco, quello era l'Eldorado dove donne e uomini avevano la possibilità di incontrarsi, di ballare insieme, di divertirsi, di amare chi voleva. E la cosa che fa ridere poi, no? Perché forse in pochi lo sanno, i più grossi frequentatori, i più importanti frequentatori di quel locale erano due personaggi, uno Magnus Hirschfeld che la sera andava a divertirsi all'Eldorado e l'altro era Ernest Röhm. Ernest Röhm era già all'epoca, nel 20, il braccio destro di Adolf Hitler, che aveva fondato il Partito Nazionalsocialista e provava a fare propaganda politica, ma non riusciva a sfondare. Comunque il braccio destro di Adolf Hitler era Ernest Röhm, al quale addirittura Hitler affidò la fondazione dell'SA, che era un esercito paramilitare, diciamo, che di supporto al Partito Nazionale Socialista, un po' per farvi capire, so, oggi, anni fa, la Lega ideò le ronde, fece le ronde per cui ci andate in giro e supplite al ruolo per l'ordine sociale. Ecco, le SM nascono con quel presupposto, un po' la ronda che andava a imporre, no, la morale nazista. Ernest Röhm frequentava l'Eldorado col suo compagno, fa impressione, ma gli storici ci raccontano, ci sono tanti dettagli e tanti documenti, che Ernest Röhm è stato fidanzato tanti anni con tale Heinrich Karl. Loro andavano al locale e il problema è che poi si scontravano puntualmente Hirschfeld e Röhm, perché erano due visioni dell'omosessualità completamente diverse. Mentre Röhm era un virilista, un macista, e aveva un'idea dell'omosessualità tra maschi molto militare, un po' da Giulio Cesare. Giulio Cesare venne definito da Cicerone la moglie di tutti i mariti e il marito di tutte le mogli, o sempre da Cicerone la regina di Bitinia, perché per una relazione raccontata dagli storici del generale dell'epoca e lo seguivano in Cappadocia con re di Bitinia. E su questo gli antichi romani non fecero mai storia. Però la concezione macista, no, militare dell'omosessualità è quella: stiamo tra uomini, ci divertiamo tra uomini e facciamo dei ruoli, ci scambiamo dei ruoli di forza. Mentre Heinrich sosteneva, teorizzava la libertà di poter anche esprimersi al femminile: se un maschio si sente femmina è libero di farlo e di esprimerlo senza invadere la libertà altrui. Insomma, c'era questo scontro ideologico tra Röhm e Hirschfeld che raccontavano tutti i frequentatori dell'epoca dell'Eldorado. Saltiamo a pie pari, arriviamo a gennaio del 93, esattamente 30 gennaio del 33, Hitler vince le elezioni e viene nominato cancelliere di Germania e fonda l'SS, già da qualche anno hanno fondato l'SS, e la affida a Hitler. Himmler convince Hitler che l'immagine che deve dare il Partito Nazionalsocialista ai tedeschi è quella di reprimere le diversità e quindi lottare contro tutto ciò che viene reputato diverso e quindi condannare l'omosessualità. Teorizza questo, Hitler capisce che non può non soggiacere agli ordini di Himmler, che in quel momento era praticamente il personaggio più famoso, fanno una campagna terribile contro le SA sulla stampa, mettendo in ridicolo la personalità di Röhm, e arrivano a quello che poi dico tra poco, perché intanto il 6 maggio del 1933 l'Unione degli Studenti Universitari Nazionalsocialisti va nell'Istituto di Sessuologia di Hirschfeld, butta per strada tutti i libri, che era la più grande biblioteca d'Italia di psicoanalisi d'Europa che si ricordava, li buttano tutti in strada e creano il primo grande rogo dei libri della storia, che è stato, penso, il punto di caduta più grosso se si parla di cultura di libri. Ecco, il rogo del 6 maggio del 1933 è stato veramente il momento più basso della storia. Hirschfeld fa in tempo a fuggire, si salva, come Marlene Dietrich, come tante persone che frequentavano l'Eldorado, e si rifugiano all'estero, e dopo il 6 maggio comincia la caccia all'uomo alle SA. Hitler e Himmler convincono Röhm che quella strada non va percorsa, Röhm e i suoi generali e tutti quelli che dirigono le SA non obbediscono, e quindi a gennaio del 1934 fanno irruzione le SS nel ritrovo che avevano organizzato le campagne di Monaco di Baviera e li uccidono tutti. Poi vanno da Röhm e gli dicono: adesso ti devi suicidare. Röhm si ribella a questo e Hitler non ha il coraggio di sparargli, perché comunque era il suo più grande amico. Interviene Himmler e gli spara in testa e lo uccide. E così muoiono le SA, che ricordiamolo, lo ribadisco per l'ultima volta, era un corpo esattamente omosessuale, perché tutti i componenti delle SA avevano uso pratiche omosessuali. Finisce la storia, gli omosessuali in breve tempo vengono etichettati con una stella rosa in petto e portati nei campi di concentramento, e lì è la fine della libertà, è la fine della ragione, è la fine della cultura tedesca, perché lì poi c'è voluto del tempo per risalire e ricominciare. Non per nulla poi i grandi filosofi che crescono in Europa dopo quel periodo sono quasi tutti tedeschi, quindi è un po' una reazione, non un contrappasso che avviene. E torniamo a quello che ci interessa di più. La storia è interessante, ci fa capire tanti episodi, però adesso dobbiamo parlare a quello che avviene in Italia, ma anche in Europa. È il 1989 quando, conoscete tutti i Lodo Mondadori, no? C'è questa azienda che viene contesa tra i più grandi miliardari d'Italia, e alla fine la spunta Silvio Berlusconi e compra Mondadori. Berlusconi, che in affari non era l'ultimo, ma anzi era uno che ci vedeva a lungo, e affida la Mondadori, che era un'azienda culturale. Pensate che l'Italia aveva delle figure, degli editori che erano veramente rispettati in tutto il mondo. Avevamo Leo Longanesi, avevamo Arnoldo Mondadori, Einaudi, i più grandi nomi che possono avere, Gian Giacomo Feltrinelli, delle persone straordinarie che erano importanti sia per conoscenze politiche, per conoscenze culturali, ma anche per il piano editoriale che mettevano in atto. Valentino Compiani, tutte persone che dal Lodo Mondadori in poi vengono spazzate via, perché cambia il concetto di editoria in Italia radicalmente, e non solo in Italia, in quasi tutto il mondo. E va a dire Valentino Compiani prima di morire che questa trasformazione che era in atto avrebbe portato al trasferimento esattamente della figura del grande editore, che era un uomo che rispettava la cultura e le proprie conoscenze, a quella del piccolo editore. Cioè quella figura si sarebbe spostata dal grande editore al piccolo editore. Perché? Perché i grandi editori sarebbero andati in mano delle holding, perché sarebbero diventate delle aziende a tutti gli effetti all'interno di holding. Questo avvenne esattamente, cominciò nel 1989, quando Berlusconi chiamò un manager già famosissimo, il mio amico Nicola Ferruglio lo chiama Kaiser Franz, ma per noi è esattamente Franco Tatò, il quale proprio in quegli anni pubblica anche un libro in cui teorizza la sua strategia per cambiare l'editoria italiana. Il titolo del libro di Franco Tatò è A scopo di lucro, cioè proprio quello che non avevano fatto i grandi editori fino a quel momento, che avevano lavorato per salvare la cultura e per vendere cultura, per fare anche a rischio di mettere in ginocchio la propria azienda, ma fare le cose che reputavano opportuno fare. E questo A scopo di lucro, conversazione sull'industria editoriale, quindi già la dice lunga la parola industria editoriale, è la fine della libertà di espressione, perché all'interno di queste grandi aziende alla fine vanno a lavorare i prezzolati che sono al servizio della politica, quindi all'interno del gruppo Mondadori alla fine ci vanno soltanto le persone, quegli intellettuali che sono più vicini al padrone, cosa che prima non esisteva. Che succede? Che a quel punto si creano delle holding, è il periodo in cui in Italia nascono più gruppi, più holding, e si capisce che se vuole il prodotto commerciale, perché il libro a questo punto diventa un prodotto commerciale, come le patate, come le patatine, come le zucchine o come la bottiglia della Coca-Cola, e va inserita all'interno di una holding in cui vengono comprese tutte le filiere. Nel caso di Mondadori è la più eclatante, perché la Mondadori ha la comunicazione, che sono le televisioni e i giornali, ha la banca, perché hanno la banca, adesso non ricordo tutti i nomi delle holding, ma hanno la banca, hanno la pubblicità, che è Publitalia, hanno tutti i settori possibili e immaginabili. E se anche Mondadori in questa trasformazione editoriale perde soldi, non è un problema, perché tutte le altre aziende della holding guadagnano, però gli serve quel canale, perché comunque bisogna gestire anche il prodotto culturale in una direzione, che è quella politica. Che succede? Che tutti gli altri editori decidono: o andiamo alla corte della Mondadori o andiamo da un'altra parte. In quegli anni si sviluppa una piccola realtà che aveva sede a Roma, esattamente a via Cavour, via del Cartello, Messaggerie Libri, che era un piccolo gruppo di persone che hanno creato una distribuzione. Ma loro capiscono benissimo che il percorso della Mondadori avrebbe incenerito qualsiasi altra realtà. Infatti Mondadori è la prima che comincia a distruggere i librai. Perché? Perché non c'è più il sistema di una volta, molto romantico, l'idea a cui sono legato proprio per formazione, di quella che tu c'hai la libreria, viene il rappresentante con la bella scheda di prenotazione del libro e ti dice quante copie vuoi di questo libro, e te le mando e tu decidi se comprarlo, se averlo in conto deposito. La Mondadori cambia le carte in tavola e dice: noi ti mandiamo tutti i libri che produciamo e non li paghi. Poi dopo 90 giorni ti chiediamo la resa di tutta la scheda che ti abbiamo mandato in blocco e ti fatturiamo il venduto. Questo all'apparenza sembra un affarone per un libraio. Non lo è, perché la Mondadori si garantisce tutti i propri libri presenti in tutte le librerie, e che questo è un passo storico, no? del commercio del libro, e il libraio si sente obbligato, non pagando, ad esporre a venderle, perché dice: no, non me li ho pagati, per cui... che affarone, tanto mi prendo i soldi, poi pagherò un giorno. E invece è una trappola, perché il Mondadori comincia a produrre da 10 libri a scheda, ne produce 100 a scheda, arrivano libri assurdi che non avresti mai prenotato come il libraio, libri senza senso, libri brutti, però te li ritrovi perché te li rimandano in massa. Messaggeria Libri comincia a fare questo discorso per aggregarsi a questo tipo di sistema e comincia a parlare con tutti i grandi proprietari delle case editrici che non sono nel gruppo Mondadori e comincia a fare degli accordi. I primi sono Mauri Spagnol. Mauri Spagnol sono due imprenditori, uno è il gruppo Longanesi, l'altro è il gruppo Garzanti, gli altri piccoli editori Vallecchi, e gli chiedono se vogliono entrare a far parte di Messaggerie e creare un gruppo. Mano a mano, in termini di 10-15 anni, Messaggerie acquisisce l'altra metà dei grandi marchi editoriali che non stavano con Mondadori, per cui tranne l'aggiunti dai costini che fa gruppo, se tutti i grandi editori esistenti in Italia all'epoca vanno ad aderire al gruppo Messaggerie. Il gruppo Mauri Spagnol, che si chiama GEMS, diventa l'opposizione a Mondadori nel gruppo editoriale più importante d'Italia. Mondadori e Messaggerie se la battono, diciamo. E quel fenomeno prende piede e chi rimane completamente al di fuori di questo discorso sono i piccoli editori che comunque fanno un lavoro, come disse Presaggini, Valentino Pompiani, ricoprono quella figura di persona editore, uomo o donna editore, che fanno il lavoro alla vecchia maniera, ma questo il sistema non lo concepisce più, non lo permette più, perché se vuoi vendere i libri devi passare attraverso il loro sistema. Non contenti, cosa fanno? Vedono che i piccoli librai, i brand indipendenti, danno un po' fastidio, perché comunque mantengono un'autonomia, io con il mio spazio ci faccio quello che voglio, e decidono prima la Mondadori e poi il gruppo Mondadori di aprire una serie di librerie di catena. La Mondadori apre per i libri di catena, alcune franchising, alcune direttamente di proprietà, e le messaggerie negli anni fanno ancora di più, molto di più. Aprono tre marchi di catena, la Feltrinelli, la Ubic e Libraccio. Libraccio è già una grande azienda milanese che è storica e famosa, la quale è in difficoltà perché le librerie non lavorano, vende a messaggerie. Feltrinelli, stesso discorso, non riesce più a gestire le librerie, praticamente la Unicredit è proprietaria di tutto il debito di Feltrinelli, vanno nel gruppo messaggerie e risolvono il problema e ricevono di nuovo credito dalle banche. Finisce l'autonomia perché messaggerie alla fine diventa proprietaria non solo di tutti questi marchi editoriali ma anche di tutte le librerie. E a quel punto comincia un po' la follia che poi ci arriviamo. Io sto lì, faccio il libraio, ho cominciato a fare il libraio nel 1979, ho un'idea romantica assolutamente del libro, della cultura, del commercio, dell'editoria, ho conosciuto i più grandi editori italiani di persona e queste holding a me non sono mai andate giù, cioè ho sempre avuto difficoltà di rapporto con... A me piaceva quando veniva il rappresentante, si andava a prendere il caffè, si riempivano le schede di prenotazione, era tutto molto più rispettoso, no? Del pensiero dell'uno, del pensiero dell'altro. Da quando questi rappresentanti non hanno cominciato più a girare, sono nati i computer, le schede arrivano dalle holding tramite il computer e quindi non c'è più nemmeno un incontro, uno scambio di idee, viene tutto imposto direttamente. Io ero nel 1996 da solo a una libreria via Pincherle all'Università di Roma 3 e la gestivo da solo, era divertente, avevo contatti con l'università, ma non andava più come si voleva. Noi in libreria, non mi vergogno a dire, incassavamo 3 miliardi l'anno, la libreria Croce di Corso Vittorio incassava 3-4 miliardi l'anno, via Solferino 2 miliardi, per cui ragionavo anche da un punto di vista vantaggioso economicamente, avevo spesso il potere di scambio con gli editori. L'abbiamo perso progressivamente, tanto che veramente nel 2001 ho detto, già dal 97 avevo aperto la casa editrice, nel 2001 ho lasciato le librerie e mi sono messo a fare l'editore da solo. E ho cominciato a capire con mano qual era il grande danno che si stava perpetrando ai danni della cultura. Io ero distribuito da un piccolo distributore romano che era la PDE e avevo dei satelliti in Italia come la Distribook, insomma varie regioni coperte dalla mia distribuzione. Andava molto bene. Io ricordo anni d'oro dove pubblicai la traduzione, tra l'altro c'è Paolo Orlandelli, insieme a Paolo Orlandelli di Oscar Wilde, fu la prima traduzione italiana di Lord Alfred Douglas, in cui c'era un altro punto di vista della storia di Oscar Wilde che spesso e volentieri è un po' travisata dalla passionalità. Il punto di vista del compagno di Oscar Wilde è molto importante perché ci sono delle cose che insomma non sono andate proprio come si dice nella storia. Ne cito una per tutti, tutti pensano che Oscar Wilde sia stato perseguitato dal marchese di Queensberry, che era il padre del compagno, quindi di Bosi, di Lord Alfred Douglas, e che il marchese di Queensberry l'ha denunciato e l'ha mandato in galera e l'ha mandato ai lavori forzati. No, Lord Alfred Douglas restituisce la verità e ci racconta che il marchese di Queensberry recapitò a teatro una busta con un foglietto in cui dice si vergogni sodomita. Oscar Wilde porta questo biglietto in questura e si incazza e dice come si è permesso questo della Camera dei Lord di insultarmi in tale maniera, io lo denuncio. A quel punto la denuncia è diventata pubblica e non poteva che succedere che la persona più potente schiacciasse quella meno potente. ha subito il processo, è stato condannato, è andato ai lavori forzati. Ma difficilmente sapete che in Inghilterra c'era stata una legge contro l'omosessualità che era stata iniziata dal fatto, per quello che dicevamo prima, dalle campagne si erano spostati quasi tutti in città, parecchia gente non trovava lavoro e specialmente i bambini di questa gente che lavorava 12 ore al giorno nelle fabbriche, purtroppo a volte per mangiare si abbandonavano alla prostituzione, quindi c'era un fenomeno che non era sotto controllo. A Londra tanti ragazzini giovani si prostituivano e spesso i clienti di questi prostituti erano persone di cultura di un certo livello. Allora la Regina Vittoria e la Camera dei Lord si posero la domanda: come facciamo a arginare questo grande problema? E la Regina Vittoria disse: facciamo una legge contro la sodomia, ma mi raccomando, se è una legge contro la sodomia lasciate fuori le donne, perché le donne non avendo lo strumento per sodomizzare non possono partecipare di questo problema, per cui tirate fuori le donne da questo tipo di persecuzione, le donne possono fare quello che vogliono, tanto non c'è sodomia nel rapporto tra due donne, e quindi la legge perseguitò solo le persone omosessuali. In realtà non capitò che fu fermato uno scrittore, un politico inglese dell'epoca che pagava un giovane prostituto. La condanna venne contro Oscar Wilde perché la cosa venne resa da Wilde popolare, tanto che le istituzioni non poterono fare a meno di dare una dimostrazione di forza. Però, come si dice a Roma, se ne è un po' cercata. Ecco, questo è che ci racconta Lord Alfred Douglas, che poi andò, quando uscì dal carcere, mise insieme i soldi che insieme a Andrew Shield avevano raccolto e gli diede la possibilità di andare a Calais in Francia e in albergo per vivere tranquillamente con quei soldi. E Bosi poi non l'ha mai lasciato fino a quando andarono a Napoli, tornò a Parigi e poi morì. Quindi insomma bisogna un po' rileggere quella realtà. Dicevo, negli anni in cui cominciai a fare l'editore, ebbi, grazie alla distribuzione della PDE, che ancora era un po' vecchia maniera, dei grandi successi, perché io mi misi a lavorare venendo da un'attività anticlericale che mi aveva coinvolto per tutto il periodo giovanile, ero abbastanza ferrato, quasi da sentirmi un po' un prelato per quanto ne sapevo, il Libro Nero del Vaticano, che fu la prima esperienza nel 2004 dei famosi libri neri che poi cominciarono a uscire, no? Il libro nero del comunismo, il libro nero di ogni situazione possibile e immaginabile. Ecco, questo fu il primo e vendete una marea di copie perché veramente fu una prima esperienza incredibile. Ma ci mettemmo a lavorare anche su dei testi abbastanza importanti, come per esempio la riscoperta di opere fondamentali di Matilde Serao, altra scrittrice sottovalutata ma che perse il premio Nobel proprio sul filo di lana con Grazia Deledda, perché alla fine i politici italiani non la vedevano bene essendo socialista di formazione e essendo anche una donna che si faceva rispettare, era direttrice del Mattino di Napoli. Unica macchia che dico sempre, ma sorridendo, di Matilde Serao è che quando arrivò Oscar Wilde a Napoli titolò sul Mattino: non vogliamo corruttori di minori nel nostro paese. E quindi trattò molto male l'arrivo di Oscar Wilde a Napoli, però insomma per l'epoca era comprensibile. Come per esempio abbiamo riscoperto un libro che tutti noi a scuola abbiamo studiato, Ugo Foscolo, che è la base, no, della letteratura italiana moderna e contemporanea, ma nessuno conosce il fatto che la prima esperienza in Italia di autobiografia, ma forse nel mondo, di tentativo di fare un'autobiografia è di Ugo Foscolo. Una di quelle cose che oggi abbiamo letto la pubblicità, l'autobiografia è proprio la via maestra, no? Per chi vuole scrivere, racconto la mia vita, anche se non interessa a nessuno, però tanto racconto la mia vita. Ecco, Ugo Foscolo l'ha cominciata e la particolarità è che lui ha cominciato dal sesto tomo, voleva fare 9 tomi, ha cominciato dal sesto e poi ha smesso perché poi se n'è andato purtroppo e è rimasta questa esperienza di autobiografia. E come la raccolta di tutti i documenti, proprio perché parliamo di editoria, di Goliarda Sapienza, una delle più grandi scrittrici italiane, che è morta nel 1996, ma negli anni 70 ha avuto la sua più grande produzione, lei ha vissuto una situazione ridicola, perché pur avendo scritto uno dei più grandi lavori della contemporaneità mondiale, che è L'arte della gioia, che è tradotto in tutte le lingue del mondo, paradossalmente, tanto per farvi capire il sistema editoriale italiano, è stato pubblicato in Germania, poi in Francia, poi in Inghilterra, poi in Italia. Però lei era italianissima, è morta a Gaeta, ha vissuto a Roma, e Goliarda si è spesa per una vita per sottoporre questo manoscritto agli editori italiani, che puntualmente gli hanno rifiutato. E qui ci sono tutti i rifiuti che lei ha ricevuto dagli anni 60 al 1982-83, che gli hanno spedito i direttori delle case editrici italiane. È divertentissimo. E anche questo è un libro che ancora adesso nelle biblioteche regna, perché è fondamentale per chi fa ricerca. Ma questo per arrivare a dire che in tutti questi anni il libro che ha venduto di più della casa editrice, siamo oltre le 10.000 copie, e questo vi dà l'idea, non perché Arturo Mariani non sia un bravissimo ragazzo, anche preparato, ma ho dovuto pubblicare il diario di un giovane calciatore senza una gamba per vendere 10.000 copie. Perché questa persona dice, cosa ha da raccontare? Che giocava a pallone con una gamba sola. Ora, purtroppo, è una disgrazia, ma come vedete, oggi basta raccontare una disgrazia e comunque l'interesse si solletica, no? Dell'opinione pubblica. Non per nulla abbiamo avuto 3 mesi fa due bellissimi libri, per carità, due fenomeni, ma due libri, primo e secondo in classifica, due persone scomparse. Prima in classifica era Ada D'Adamo e seconda Michela Murgia, post mortem. Perché gli scrittori arrivano prima in classifica da morti e non da vivi? E questa è una cosa brutta, perché erano, Michela Murgia era brava pure prima, non è che doveva aspettare di morire, eppure è arrivata prima in classifica perché è morta. E Arturo Mariani ha venduto 10.000 copie perché c'ha una gamba sola, non perché è un grande scrittore. Quindi questo sentiment è drammatico e fa riflettere, però diciamo, torniamo alla popular fiction. Che nell'Ottocento sì, era popolare perché costava uno scellino, ma era scritta dalle più grandi menti dell'epoca e supportata dalle più grandi menti dell'epoca. Adesso le più piccole menti dell'epoca arrivano, basta che ai miei autori che mi chiedono, ma come faccio a entrare in classifica e diventare un successo? Ammazza qualcuno, commetti un omicidio, fai parlare i giornali e dopo si svela, c'è l'ufficio stampa che dice il Bassetti di turno che ha ammazzato la ragazza con 20 coltellate dopo averla violentata 38 volte racconta la sua vita e come è arrivata a quell'omicidio. Io penso se lo compra pure l'analfabeta non lo so, pure il fruttarolo dello Sri Lanka se lo va a comprare, perché è una cosa curiosa. Cosa che accade, questo è un aneddoto da libraio, quando uscì uno dei libri più importanti della storia della letteratura, Salman Rushdie, Versetti satanici. Ora, Salman Rushdie era un filosofo, però che è successo? Subì la fatua dell'ayatollah Khomeini e disse, se lo trovate uccidetelo, perché è condannato da Allah. Tutta Italia in fila in libreria contro i versetti satanici. A un certo punto, tra la fila dei clienti e la libreria Croce, mi spunta il portiere del mio condominio, che io conoscevo, analfabeta, era capace di leggere il quotidiano che gli lasciavano, ma uscivamo già, l'avevo letto, e ti lascio il quotidiano alla rovescia, un po' come Gasparri quando legge i libri alla rovescia. E allora, vabbè, è andata così, e lui stava in fila in libreria per comprare i versetti satanici. Gli ho detto, ma Pietro, ma che ti compri i versetti satanici? Per qualcuno devi regalare? No, no, voglio leggere io. Ma no, è un libro di filosofia, non è possibile, non è pensabile, non te lo do. Ah no, come, vogliono tutti, il diavolo, dice che racconta del diavolo, io ci credo al diavolo, ma è così. No. E questi sono i grandi paradossi, perché per arrivare, Salman Rushdie era già un grande scrittore, ma non aveva mercato, specialmente in Italia, lo leggevano gli addetti ai lavori. È diventato il primo scrittore per un anno intero, primo in classifica, perché l'ayatollah Khomeini ha detto il libro del diavolo e tutte le persone che credono al diavolo sono andate a leggere. Io personalmente, che avevo un minimo di preparazione culturale, non l'ho finito, non si capiva, era complicatissimo. Come tante persone di noi debbono ammettere che, essendo l'episodio, la nascita del modernismo, no? Joyce, Ulisse, è stato talmente stravolgente, perché è stato proprio studiato per essere il contrario di quello che avevamo appreso fino a quel momento come letteratura, che è talmente sperimentale, talmente volutamente difficile come narrazione, come rappresentazione, tutto si svolge 24 ore, ma non eravamo abituati, no, già da bambini a leggere quel genere di letteratura, per cui tanti si fermano. Io quando cominciai da ragazzo a leggere Ulisse di Joyce l'ho lasciato, perché era obiettivo, non era entrato in sintonia con il sistema. Prima mi dovete spiegare cos'è il modernismo, cos'è quel tipo di letteratura, poi l'approccio, ma così, ex abrupto, e chi ci capisce nulla. È inutile andarsi a comprare Ulisse di Joyce se non c'è un'introduzione, se non c'è qualcuno che ti spiega qual era l'obiettivo. E quindi questo è il ruolo che dovrebbe ricoprire la scuola e l'università. Insomma, se gli fosse stato permesso magari sarebbe successo, ma purtroppo è inutile che ci inoltriamo nel campo dei problemi dell'università. Eravamo rimasti a Messaggi dei libri, che comincia io, PTE. Questi libri vengono, successo, guadagno, andava tutto bene. Finché un bel giorno, e qui faccio un salto temporale, se no veramente facciamo l'ora di cena, e arrivo ai giorni nostri. Cosa accade? A un certo punto, 6-7 anni fa, PTE chiude. Perché chiude la PTE? Perché se la compra Messaggi dei libri. Perché arrivati al culmine, che c'era ancora qualcuno che gli dava fastidio, piccoli distributori, mi compro PTE, così mi acchiappo tutto il resto che rimane. E la PTE mi comunica: noi chiudiamo il 30 giugno, Messaggi dei libri nel frattempo ha fondato la città del libro di Stradella, che è la cosa più grande, una città del libro, sono chilometri e chilometri quadrati, con chilometri quadrati di magazzini di libri, praticamente una città intera dove c'è un magazzino di libri. Viene tutto informatizzato, adesso attualmente sta prendendo completamente il controllo l'intelligenza artificiale. Praticamente non ci lavorerà più nessuno, hanno messo per strada centinaia e centinaia di operai, ci sono stati scioperi perché ultimamente ci sono stati problemi di distribuzione, di consegna. Vengono, prima era tutto esternalizzato, no, con le cooperative, e quindi sottopagati e schiavizzati per 12 ore, un po' modello Amazon, diciamo. Adesso addirittura li cacciano tutti via perché hanno fatto la robotizzazione dell'azienda, è tutto a braccia mobili, e quindi gli esseri umani non servono più. E poi vi dico quali sono i risultati e ci divertiamo. Messaggerie mi chiama e mi dice: abbiamo comprato la PDL, deve scegliere entro 48 ore se stare o non stare con Messaggerie Libri. Quali sono le condizioni? Ecco, il contratto sono le stesse di PDL. Ci cascano tutti, andiamo tutti alla corte di Messaggerie Libri. Messaggerie Libri, termine 8-10 mesi, ci dice: ma voi non avete un promotore, noi siamo distributore e voi dovete avere un promotore, perché se non c'è chi gira per le librerie e manda le mail alle librerie o fa pubblicità, noi non possiamo tenere i libri in distribuzione, perché noi li distribuiamo a richiesta, ma ci deve essere qualcuno che li promuove. E quindi dico: ma vabbè, datevi i numeri, e vi danno i numeri delle promozioni. Ah no, no, ce ne abbiamo troppe, arrivederci. Ah no, no, sì, la conosco, ma non mi vale, fa pochi libri, arrivederci. E rimane una M Promozione, che è quella interna di proprietà di Messaggerie Libri. Chiamo M Promozione e mi risponde Massimo Roccaforte. Poi dice: Massimo Roccaforte che è una bravissima persona, un sant'uomo, che però è della disgrazia di lavorare per una piccola distribuzione dell'Emilia Romagna, che fallì e mi fece fuori 6.000 euro. E io ero rimasto un po' male, infatti telefonai a Massimo Roccaforte: che facciamo? Dice: no, c'è il liquidatore che ti darà quello che ci sarà a disposizione, 100 euro su 6.000 euro. E finisce Messaggerie, chiama a me Promozione, chi c'è? Massimo Roccaforte. Dico: no, io ti voglio tanto bene, sei un amico, però riandare in mano alla persona che mi ha fatto un lavoro del genere, ma sai, gli altri non ti vogliono, perché voglio io e poi gli do Messaggerie. Faccio un contratto con Massimo Roccaforte. Gli voglio bene, glielo dico sempre, però fiducia. Va. E vado in mano a Messaggerie e comincia il calvario. 55% di sconto sul prezzo di copertina come PDE viene aumentato al 69% perché il 14% va riconosciuto al promotore. Va bene, lo sconto 69. Fate sempre conto che il libro costa 10 euro, 69 rimangono 3,10 euro. Pochi mesi dopo ti comunicano che l'ISBN, la società che ci vende i codici che vengono messi nel libro e che gli permettono di stare in commercio, il codice a barre, è stata comprata da Messaggerie Libri, la quale Messaggerie Libri sviluppa questo programma di Alice, Informazioni Editoriali, che è il canale a cui noi comunichiamo che il libro viene messo in commercio, associamo il codice EAN, codice commerciale, e automaticamente andava in commercio. Invece adesso no, per andare in commercio e stare su informazioni editoriali acquistate a Messaggerie sono 50 euro al libro. Per cui se tu pubblichi 100 libri all'anno sono 5.000 euro che ti vengono rapinati. Scusa, dico rapinati e sarà la parola su cui pagherò le conseguenze. L'altra volta è stato su ricatto, adesso ero riuscito a non dire ricatto, adesso ho detto rapinati. No, rapinati, vengono chiesti. Viene trasformato il sistema Messaggerie Libri in intelligenza artificiale, per cui tutti i sistemi sono informatici. L'informazione attraverso dei call center meccanici e tutto il sistema che noi consultiamo quotidianamente, dei libri disponibili, richiesti, è tutto informatizzato attraverso l'intelligenza artificiale, si chiama Flexible Business Intelligence. Per accedere a questo sistema e consultare tutti quei grafici che loro ti mandano, per cui tu devi ragionare sulla produzione di cosa, quale, quanto e come, vengono spiegati in inglese chiaramente e con dei sistemi un po' difficili, specialmente per una persona di 63 anni che non ha studiato né la lingua inglese né tantomeno economia. Per cui fanno dei corsi, no? Per gli stupidi fanno dei corsi. Che sarebbe un loro dovere spiegarci i meccanismi della Flexible Business Intelligence? No, per seguire il corso devi versare 50 euro ogni comunicazione, che dura 40 minuti e lo fanno tutti i giorni, per cui altri 5.000 euro all'anno per capire come cazzo sto sistema si sviluppa, perché lo devi capire, se no stai fuori gioco. Allora, poi loro ti chiedono i libri, ci metti un po' di tempo ma lo capisci, loro ti mandano degli ordini che vengono elaborati dall'intelligenza artificiale, per cui quando arrivano gli ordini, la prima espressione che uno fa dice ma che cazzo mi hanno chiesto? Perché mi hanno chiesto questi libri? Perché l'intelligenza artificiale, in base al titolo, in base a chissà cosa, pensa che quel libro sia vendibile, ma io che li produco so benissimo quali sono i libri che vendono. Perché il professore che mi ha curato la pubblicazione di un libro mi dice a ottobre ho 80 studenti che lo compreranno. Per cui io so che dal 1 ottobre il Messaggerie deve avere almeno 30 libri a disposizione, no? E quindi questi mi chiedono il libro invendibile e quello che sarebbe venduto, no, perché? Perché l'intelligenza artificiale che ne sa che il professor Nieda adotterà il libro a febbraio del prossimo anno? Non lo sa, non ha quell'informazione, per cui pensa che quel libro non è commerciabile, per cui ne chiedono una e stop. Quindi gli studenti vanno a comprare il libro e non lo trovano perché il Messaggerie non ce l'ha. Se noi forziamo il sistema e mandiamo i libri perché sappiamo che dopo pochi giorni saranno venduti, non per sprecare i soldi del Corriere che costa esalatamente, loro mandano i libri nella giacenza non necessaria e fanno l'ordine di resa. Lo mandano in eccesso. Noi sui libri in eccesso paghiamo una giacenza, 0,50 centesimi per ogni libro. Siccome il 90% dei libri che gli mandiamo secondo loro non sono necessari, noi arriviamo a fine anno altri 5.000 euro di giacenze nulle, di libri che loro non ritengono commerciabili. Poi se li vendono non è che chiedono scusa, dice ah no, c'hai ragione, si vendono, no, li devi rispedire di nuovo. Quindi 5.000 euro di giacenze e 5.000 euro di corrieri, perché sta avanti e indietro, dei libri, li voglio, dei mando, li rimando indietro, costano altri 5.000 euro, chiaramente, di traffico, e chi guadagna i corrieri che stanno a fare avanti e indietro tutto l'anno, inquinando, sporcando e salassando le casse degli editori. Messaggerie chiaramente non paga niente, dobbiamo pagare sempre noi, anche quando Messaggerie ci vende i libri. Cioè questi libri non ci servono, sì, ma aspetta 5 giorni e serviranno. No, questi sono libri che vanno in resa e te li mandano a spese tue e noi dobbiamo pagare i corrieri. Poi aspettare il corriere, ritirare fuori i libri, rimballarli, rispedirli, perché poi servono la settimana dopo. Quindi diventa un inferno di corrieri che vanno avanti e indietro inutilmente. Chiaramente ho dimenticato di dire che il magazzino di Roma non c'è più da Illo Tempore, è tutto a Stradella a Milano. Se Feltrinelli di Appia, faccio un esempio che veramente dice l'assurdo, no? Mi servono 10 copie al volo di un libro di edizioni Croce, no, lo devo mandare a Milano e poi Milano lo manda a Feltrinelli 20 giorni. Dice, ma com'è possibile? Stanno qui davanti, li ho porto io, no? E tu sei antico, il sistema prevede tutt'altro meccanismo. E quindi si ammucchiano tutte le incongruenze del sistema. Allora, gli ISBN e i corrieri e le giacenze, è tutto uno sventramento di costi, i quali vengono fatturati all'editore al 22%, perché sono servizi, mentre, come sapete, sui libri non c'è IVA. Per cui che succede? Che noi non abbiamo contabilità IVA perché siamo esenti IVA, ma in realtà riceviamo decine e decine di fatture da messaggerie con IVA al 22%, per cui ci aprono anche un problema contabile notevole. Praticamente compriamo tutti i servizi che non vogliamo, ma ci ritroviamo una mera di fatturazione a debito con IVA 22. È un altro problema, un altro costo enorme di gestione. Il problema più grosso, più tangibile, è quello che a fine anno messaggerie non ti dà un soldo. La maggior parte degli editori indipendenti istituiti a messaggerie non percepiscono reddito. Perché? Perché tutti quei costi al 22% che ti mettono di spese vanno a coprire tutto il reddito proveniente dalla vendita dei libri. Quindi cosa è successo? Che messaggerie e libri hanno comprato praticamente con questa mossa tutti i piccoli editori che se sono capitati nella loro morsa e li gestiscono a loro piacimento. Quindi praticamente hanno distrutto tutto quello che era l'editoria indipendente. Le librerie di conseguenza hanno pagato questa realtà severamente, perché cosa succede? Vi ho detto Mondadori c'ha le librerie di catena, ma Messaggerie ce n'ha centinaia le librerie di catena. Cosa accade? Tu puoi essere presente nelle librerie di catena, Feltrinelli, Ubic e Libraccio? Benissimo, tu quando mandi la scheda novità del libro che sta per uscire al tuo promotore, puoi acquistare dei folder. I folder sono dei contenitori, diciamo, credo che in inglese significhi contenitore, in cui loro ti garantiscono la presenza in queste librerie, con tanto di campagna pubblicitaria su internet, con dei social media manager loro, e insomma il folder, vabbè, esce un libro qui, tieni, compra il folder, quanto costa? 8.000 euro. Allora, se io tutti i libri che il folder mi fa mettere nelle librerie li vendo tutti, che è paradossale, non vengo a guadagnare tanti soldi quanti quelli con cui ho pagato il folder. Non so se ho reso l'idea. Spendo 8.000 euro, dopo un anno potrei incassarne 5.000. Quindi comunque ci ho rimesso. Io, che sono un piccolo imprenditore, questi conti me li faccio. Quindi non compro il folder. Se non compri il folder non sei presente in quelle librerie. Questo è il succo del discorso. Sono sommario, ma è così. Ti possono mettere 20 libri in conto deposito nelle librerie indipendenti, ma più di quello non fanno. A meno che conosci un direttore di una libreria a Roma, per esempio Feltrinelli, che la maggior parte hanno fatto i commessi alla libreria Croce in tempi non sospetti, mi conoscono, vado, mi fanno il favore, vabbè, te ne prendo uno, vado allo scaffale nascosto dagli altri e nessuno lo trova e poi torna indietro. Questa è la morale, non voglio essere pessimista. A meno che succede quello che ha ipotizzato, che l'autore ammazza qualcuno o se lega al Colosseo, non lo so, fa qualcosa di eclatante, per cui qualcosa di eclatante, che adesso ho fatto tutto questo discorso, ma all'estero non va meglio. Ho comprato giorni fa il Manifesto, perché io faccio queste letture tremende sui giornali così vergognosi. Editoria, una spirale di fusione. Bolloré pronto a cedere Editis, punta su Hachette. Mentre molti rappresentanti del potere lo danno, no, per carità, è scritto in italiano, eh? Mentre molti rappresentati dal potere lodano regolarmente i benefici della lettura, da decenni il settore dell'editoria è in balia dei calcoli di uomini d'affari miliardari. Oltre all'impoverimento della diversità di idee e forme, questo gioco finanziario può sfociare in un altro tipo di controllo ideologico e morale. Questo avviene in Francia, in Italia avviene la stessa cosa. Perché poi improvvisamente avviene quello che è sotto gli occhi di tutto, di tutti, e insomma io non avrei voluto parlarne, ma non ne parlo per questione politica, lungi da me l'idea, perché è giusto che ognuno abbia la propria idea, è giusto che ci siano persone, viva Dio che esistano ancora ideologie, quindi di sinistra, perché comunque hanno idee di sinistra, e comunque idee di destra, perché esistono e c'è un'ideologia dietro, e vabbè, io ho sempre avuto pieno rispetto di tutti. Non sono stato così aggressivo nella mia vita politica, anche se sono stato in piazza, ho lottato, ho fatto manifestazioni, però ho sempre accettato il dialogo. Pensate che io ero rappresentante di Istituto al Socrate, al Liceo Classico Socrate, il mio compagno di banco si chiamava Carlo Testa, che poi è diventato un esponente del movimento sociale all'epoca, e ci prendevano sempre in giro, quindi c'è il testo croce. Ecco, io diventai rappresentante d'istituto del Socrate e Carlo Testa era il mio nemico perché ci venivano a picchiare, succedeva di tutto, scorribande, bastonate, però eravamo amici, la sera andavamo a bere insieme, per cui alla fine non sono così partigiano, mio nonno lo era, io forse non ho ereditato questa forza. Abbiamo suondi politici, scrive uno scrittore. Sbagliare è umano, ma imperversare è diabolico. Conosco personalmente altre persone che, pur avendo un passaporto tricolore, non spiaccicano più di un ciao nella nostra lingua. Frocio, finocchio, pedrasta, invertito, sono termini che dovrebbero essere usati, e invece siamo costretti a usare l'unico termine che in italiano rappresenta questa immagine, che è gay. Ho scritto sul libro, ho letto sul libro queste cose e ho detto perché l'hanno pubblicato? Cioè no, ha pubblicato Amazon, è chiaro che se uno pubblica con Amazon è un bacino, allora detto volgarmente è un secchio di merda, no? Perché quello è un bacino in cui tutti possono mettere, riempire e mettere qualsiasi cosa. È chiaro che se io voglio fare una bella figura e pubblicare con Amazon, per carità, ognuno può fare quello che vuole, l'editing me lo faccio fare prima da qualcuno, no? Conosco un letterato, un professore, uno scrittore, dico mi fai il favore, ti do 1.000 euro, me lo correggi sto libro. Questa persona non l'ha fatto perché è talmente presuntuosa che ha pensato che le 3 lauree che millanta gli avrebbero permesso di potersi esprimere in questa maniera liberamente, e in effetti ci ha dato una prova di forza. Ci ha dato una prova di forza per dire voi che state lì, studiate, fate, pensate, vi vantate di essere i detentori della politica, del potere, della cultura del paese, io vi dimostro che l'Italia sta con me. E ha fatto la prova di forza. La cosa più triste, perché è veramente triste, è vedere che tante persone che non amano la letteratura e la lettura, perché è evidente che quelle persone non amano la letteratura e la cultura, hanno fatto carte false per ottenere questo libro. In parte leggerlo, secondo me parecchi non l'hanno letto. Perché, sai, una persona che ama la letteratura, se apre il libro e legge Frocio, Finocchio, Pedrasta, Invertito, termini che io vorrei usare per appellare certe persone anormali e invece sono costretto a dire gay in termini inglese, insomma, penso che anche la persona più ignorante del mondo sappia che in italiano si dice omosessuale. Non gli è pervenuto questo dato, non lo so, era Frocio, Ginocchio. Io che sono cosciente di quello che dico, posso incontrare una persona omosessuale,
uraniano,
ma sì, io lo posso fare perché ho un'esperienza che me lo permette, incontro una persona omosessuale come me e gli dico brutto Frocio di merda, io glielo posso dire, ok? Lui no. Lui non lo può fare, specialmente nel ruolo che ricopre, perché avendo giurato fedeltà all'esercito italiano deve rispondere alla Costituzione e la Costituzione non ti permette di fare questo lavoro. Prima ti dimetti dal tuo incarico di generale, dopo fai questo lavoro qua, perché vivi in un paese che te lo permette. E la Costituzione non l'hanno scritto le persone che andavano dicendo queste cose, hanno scritto persone che hanno sacrificato la propria vita e hanno studiato per scrivere la Costituzione. Però io poi vedo che questa persona si lamenta che in televisione viene dato troppo spazio a dialoghi che coinvolgono questioni inerenti all'omosessualità, è sproporzionato rispetto alla minoranza che rappresenta. Ma quelle sono persone che rivendicano dei diritti che non gli vengono riconosciuti e quindi giustamente la minoranza si fa sentire finché non ottiene riconoscimenti. Non capisco per quale problema le televisioni italiane invece debbano dare un mare di spazio molto superiore a quello che danno all'omosessualità a delle persone che scrivono ma non sono in grado di scrivere. Che rappresentazione dai della cultura italiana se tu tutti i giorni dici stasera parliamo di un libro, quale? Quello del generale Annacci, che invece del mondo al contrario c'ha la testa al contrario. Però loro adesso non parlano più di libri in televisione perché l'unico libro di cui si parla è questo. Tant'è vero che sono 6 mesi, 5 mesi, 4 mesi che è primo in classifica delle vendite, 200.000 copie, 300.000 copie. Ma a voi sembra giusto che quella persona con queste capacità lessicali e di conoscenza della cultura e della lingua italiana deve guadagnare 2 milioni di euro già intascati come scrittore. Ma si è rivoltato il mondo, veramente si è rivoltato il mondo. Qui ci sono scrittori che fanno la fame e sono scrittori, ci stanno professori che fanno la fame perché non trovano il posto di lavoro, che studiano per una vita. E questo che significa far guadagnare 2 milioni di euro a questo? Cosa significa? Ditemelo, perché poi è interessante ridiscutere queste cose. Io starei giorni col generale a parlare degli argomenti che tratta lui. E vi do, per concludere, perché poi mi piacerebbe almeno pochi minuti, che si parlasse anche di questo, perché la Mondadori ha annunciato un grande bestseller nel 2024. Investiranno a livello pubblicitario, di propaganda, di pubblicità, di televisioni, già ipotizzati milioni di euro. È lo scoop dell'anno, è uscito un articolino. Beh, sarà scritto da Benedetta Rossi, che per mestiere fa la food blog, insieme al generale Vannacci. Probabilmente si intitolerà Ricette omofobiche. Allora, se la Mondadori investe tutto ciò che sta avendo di reddito del settore per produrre il libro di Benedetta Rossi, che dà l'idea della donna che sta in cucina, che ama i fornelli e che si dedica a quello che dovrebbe essere e invece non lo è, il mestiere della donna, perché il mestiere della donna è qualsiasi mestiere possa essere ipotizzato, la donna lo può fare e lo deve fare. Se gli va di cucinare, cucina; se non gli va di cucinare, non cucina. Io ho amiche docenti universitari che la sera mangiano un barattolo di tonno, una scatoletta di tonno con una scatola di fagioli. Non faccio nome, è una cosa simpaticissima, è che non ha tempo da perdere, perché cucinare gli ruberebbe tempo alla ricerca. E io sono rimasto esterefatto quando mi ha detto: senti, quando non sto con mio marito e sto facendo una ricetta, sto scrivendo un saggio importantissimo che devo consegnare alla Columbia University o a Manchester, alla fondazione, ma che sto perdendo tempo a cucinarmi? Le faccio il tonno con i fagioli, magari ci metto un po' di cipolla e taglio corto. Ma c'ha ragione.
Mi piace pure,
è buono, certo. E invece dobbiamo sentire Benedetta Rossi che ci dice come le donne si possono realizzare in cucina. E certo, se ti sposi uno come il generale Vannacci, il destino tuo sta in cucina ai fornelli, perché lui concepisce solo quel tipo di donna, altrimenti ne fa a meno. Per non arrivare, l'ultima cosa, alla questione delle razze, che veramente poi mi cade il microfono dalle mani. Io non capisco per quale motivo ancora nel 2023, detto da una persona che viene dalla razza italica, che è un cuore acerbo, se fanno l'analisi del DNA un italiano, specialmente del sud, c'è tanta da quella commistione di arabi in primis, ma di tante altre etnie di tutto il mondo, gli italiani in particolar modo, perché nel Mediterraneo, la culla delle civiltà, a Roma sono arrivati tutti in epoca antica, tutti da tutto il mondo conosciuto dell'epoca. L'italiano, proprio per antonomasia, ha tutto meno che la razza italica. La razza italica non esiste. La razza italica, se chiedetelo ai dottori, ai medici, ai professori, a quelli che conoscono la materia. Perché devi dire che una persona di colore non ha i tratti e non può essere italiana? Ma che stupidaggini sono? Oltretutto, e concludo, con tutti i problemi che abbiamo, di inquinamento, di salute, di problemi della guerra, di armamenti, di distruzione del pianeta, di politica, di convivenza, di povertà, di fame nel mondo, ma che cazzo ci frega di a parlare con chi vado a letto io, o se quella è di colore o non è di colore, o se la donna cucina o va al lavoro? Ma cosa ti cambia? Cosa ti cambia? Pensa ad altro, pensa ai problemi più grandi. Hai scelto la carriera militare, ma vaffa la guerra e speriamo pure che ci rimani, ecco, tutto qua. Sicuramente ci sarà qualcuno che vuole dire qualcosa, anche perché io devo bere. Ma se si tratta a chi ha finito il microfono? Sponda sinistra, sponda Piero Soldini, se non mi salvi tu, non mi salva nessuno. Io conosco a perfezione il tuo eloquio e la tua padronanza. culturale proprio che fanno a voi, mi devi assistere. Sei venuto adesso visto
il tempo, il tempo di genere.
Il tempo di genere.
Piero Soldini è un sindacalista storico della CGIL.
Sì, no, è ex,
ex.
Da qualche mese sono in pensione e dopo aver fatto 50 anni sindacalista, insomma, ne avrei anche abbastanza di quel che c'è.
Sento il registratore.
Ah, sì, no, penso... Intanto ti ringrazio per quest'idea che hai avuto e è stata assolutamente interessante la ricostruzione che hai fatto di questo percorso che è specifico in un settore strategico ma che può essere, diciamo, può avere, diciamo, parallelismi anche in altre sfere, diciamo, della vita economico-sociale del nostro paese. Penso anch'io che uno dei, diciamo, degli spartiacque sia nella situazione politica italiana sia stato appunto il berlusconismo, che Berlusconi è morto, ma il berlusconismo è ancora diciamo vivo e vegeto. Ed è attraverso appunto questo percorso del berlusconismo che oggi ci troviamo in una condizione in cui si va anche oltre. Credo che l'idea, insomma, che nelle condizioni in cui siamo si possa immaginare, diciamo, uno stop alla deriva del nostro paese è un'idea, diciamo, abbastanza complicata da tenere in testa. Io dico spesso, diciamo, negli ultimi tempi che sono, diciamo, tra il pessimismo cosmico e il pessimismo comico alla Gigi Proietti, cioè, no? Che è interrogato a un certo punto, dice: ma tu sei ottimista, sei pessimista? Dice: ma io sarei anche ottimista, dice, nel senso che vedo il bicchiere mezzo pieno. Dice: ma mezzo pieno de che? Quindi diciamo che questo è un po' lo stato d'animo. Si fa fatica, se non in situazioni come queste, diciamo, carbonare. Si fa fatica a individuare la possibilità che questo paese possa riprendersi da questa china. È effettivamente uno stato d'animo, diciamo, di depressione, insomma, questo. Si fa fatica perché, diciamo, c'è rispetto a questa tendenza, appunto, come dire, un alleato fortissimo dell'oscurantismo politico sociale nel nostro paese, e secondo me è oggi, tornando anche al berlusconismo, è oggi, diciamo, il diavolo di questa situazione, che è appunto il sistema mediatico del nostro paese, nel quale, diciamo, sono tutti prigionieri. Cioè, io non riesco più a trovare neanche le eccezioni, cioè non potrei dire, che ne so, ma quel giornalista, che ne so, forse adesso Iacona, no? Potrebbe essere l'eccezione, non lo so, ma siamo ormai arrivati, diciamo, ad una tendenza che è invece totalizzante di un sistema mediatico che è, diciamo, esattamente il veicolo più forte, il catalizzatore di questo processo degrado della nostra società. Ed è la cosa che preoccupa di più. A me preoccupa più il sistema mediatico e l'interlocutore giornalista che non gli avversari politici, che potrebbero essere, diciamo, anche, tra virgolette, smascherati in modo più convincente se ci fosse appunto una mediazione giornalistica, diciamo, che invece che sarebbe appunto poi il mestiere del giornalismo, che invece in questo nostro paese oggi al momento non c'è da parte di nessuno. Cioè, oggi si parla ore e ore, diciamo, in tutti i palinsesti televisivi, sui giornali, di argomenti sui quali non ci sono le persone né competenti e né, diciamo, interessate in prima persona. Cioè, gli argomenti si discute di questi argomenti con alcuni personaggi che sono, diciamo, invitati in queste tribune, e non c'è nessun rapporto con la realtà. Addirittura arrivando a situazioni paradossali, cioè, voi avrete visto come me, diciamo, da quando c'è questo governo, diciamo, di destra, in tutti i talk show sono presenti dei personaggi tipo la Fondazione Almirante, la Fondazione Tatarella. Cioè, ma chi sono questi qua? Chi rappresentano? Oh, in Italia ci sono fior di fondazioni che magari ogni giorno fanno studi, ricerche, producono saggi. Che ne so, io ne conosco una, quella della CGL, la Fondazione di Vittorio, che se fosse invitata in un talk show in cui si parla di precarietà, in cui si parla di salario minimo, in cui si parla, diciamo, di emergenza salariale nel nostro paese, probabilmente loro sarebbero in grado di sfornare dati e parlare dell'argomento in modo competente. No, c'è la Fondazione Tatarella, la Fondazione Almirante. Oppure ci sono, diciamo, gli ex politici che sono diventati giornalisti e che assumono, diciamo, per esempio da Bocchino al nostro ex presidente della Regione Lazio,
Storace.
Cioè, quindi c'è un'occupazione, diciamo, di un ruolo che sarebbe il ruolo di mediazione dell'informazione pubblica, come non è mai successo nel nostro paese, perlomeno da quando io vivo, forse sarà successo magari prima e ce ne siamo dimenticati. Quindi io francamente penso che nel pessimismo cosmico però qualcosa dovrà pure accadere. Nel senso che occasioni come queste forse e il coraggio di costruire situazioni, diciamo, occasioni di questo tipo e diciamo, squadernare le situazioni più paradossali e più drammatiche che poi riguardano la vita delle persone, penso che dovrebbero rappresentare magari una ipotesi, una possibilità leggera e nello stesso tempo, diciamo, impegnativa, che magari in tempi medio lunghi potrebbe arrivare anche a qualche risultato. Scusate se facciamo
lo studiamo. Se c'è qualche
domande, sicuramente ingenue e sciocche.
C'è qualcuno che ha comprato libri di Bernacchi su Amazon?
No.
Nessuno? No. Sapete che c'è un signore? Scusa, ti brucio la cosa. Lunedì scorso sono andato da Fabio, in casa di Rice, e seduto sulla metro vedo un signore con una scatola di libri. Mai visto una persona. Apre le alette. C'ha una scatola di libro di Bernacchi. Allora io, signore, vestito, bermuda militari, camicetta sahariana da combattimento, anfibi e calzettoni. Ho detto, beh, forse non sta tanto bene occupato. Allora gli faccio, buongiorno, senta, io sono, posso fare una domanda? Io sono un giornalista. Ah, sì, piacere. Giacobazzi, mi dice un cognome, Giacobazzi. E gli faccio, ma sono i suoi, sono per lei? Dice no, gli regalo gli scettici. Ne vuole uno? Gli dico quasi, gli dico la verità, io l'ho letto la notte in cui è uscito e non è una cosa che mi interessa. Mi fa, però io ho una mia copia firmata da lui, da generale.
Ah, allora sì.
Fermi tutti. Ti faccio, ma lei l'ha letto il libro?
No.
Certo, 3 volte. Allora, io ricordo una cosa, perché ho lavorato 20 anni con Croce, Umberto Eco in una libreria, no? E Umberto Eco ci raccontò, quando uscì con l'Espresso Il Nome della Rosa, Il Nome della Rosa è uno dei meccanismi di istruzione delle teorie italiane, favorito da Tatò, fu che quando gli editori hanno cominciato a perdere i soldi, vi ricordate il periodo che con l'Espresso e Repubblica uscirono tutti i libri italiani, inclusi i Meridiani Mondadori, la Fondazione Vala devastata, perché poi dopo tu hai pagato 100.000 del Meridiano Mondadori, quelli costavano con l'Espresso 12.000 lire. Allora, che succede? Umberto Eco disse, sì, io lavoravo in libreria da Fabio, professore, presentando il cubo, Il Nome della Rosa, per favore mi autografa tutti, mi disse, beh certo, quel presso 2.500.000 di copie. Lui si ferma e fa, guardi che Il Nome della Rosa è stato nel primo quando è successo, ma quando io firmai il contratto, il conte Valentino Bompiani coprì col compito dove c'era scritto che in caso di volume allegato a quotidiani io non avrei preso nulla in più rispetto alle vendite. Dice, quindi tutte le copie che lei vede nelle case degli italiani, Il Nome della Rosa, allegate all'Espresso e alla Repubblica, a me non hanno portato un centesimo. Lei però faccia una prova, prende Il mio Nome della Rosa, lo mette di lato e veda se quelle persone che lo hanno comprato con l'Espresso e con la Repubblica lo hanno... è perfetto. Dice, non era il tuo libro, se tu lo leggi, si spacca in metà. Allora, il libro del Deodato di Vannacci, ma neanche la copertina era gira. Allora, io ne ho visti 3 oggi, di 3 fascistoni, proprio persone che si autoproclamano fasciste. Nessuno di loro, questo libro, l'ho girato, ho detto, perdonami. Adesso hai parlato, no? Guarda, tu libro neanche l'hai letto. Neanche l'hai cominciato, ma neanche ci pensi. E questo, è questa la grande differenza. Cioè, io ho conosciuto grandi uomini di destra, lettori, Giordano Bruno Guerri, Franco Cardini, cioè Cardini ha detto subito, è mondezza. Giordano Bruno Guerri, che è uno di destra, che ha le palle, ha detto, vabbè, non scherziamo, cioè, ancora state a parlare di questo matto. Finito, quindi se prendete la metro A, vedrete questo signore, e c'era anche stamattina, io non l'ho fotografato, ho fatto male, perché altrimenti ti avrei mandato a qualche punto qua. Il signore che regala, lui mi ha detto che investe tutti i soldi della sua pensione in libri del generale
Bernacci.
Volevo fare queste 2 domande, poi allora i concetti siamo tutti d'accordo, secondo me. Volevo parlare un momento di strumenti. Allora, lui ha pubblicato con Amazon, ha venduto tutte queste copie. La domanda che mi sorge spontanea, sicuramente ripeto, ingenua, ma il piccolo editore che vuole scavalcare tutto questo sistema di monopolio terribile e di ricatti può servirsi di Amazon o del sistema mediatico a sua volta? Prima domanda. E la seconda, quella, non mi ricordo, scusate, sono smemorata, l'autrice del romanzo famoso sulla famiglia Florio, che allora lei è arrivata, gli hanno detto tutti no, poi è arrivata in libreria, ha avuto un gran successo. Allora la seconda domanda è, il lettore oggi non conta niente?
Allora Amazon, sapete che tutto il mondo, in America stanno facendo una class action molto importante, è stata denunciata la procura, hanno grandi avvocati, probabilmente subirà un colpo molto pesante, perché gli americani hanno capito che Amazon ha tutto questo potere e può pilotare il successo di un libro o di un altro. Quindi andiamo nella politica. praticamente in America accusano Amazon di imporre determinati prodotti sul mercato a discapito di altri. Quindi, specialmente nel campo dei libri, se Amazon manda 200-300 milioni di contatti e comincia a promuovere questo libro, è perché voi dovete calcolare che tutti gli acquirenti su Amazon vengono schedati da Amazon, no? Se tu compri anche un preservativo da Amazon e sei schedato, e ti arriva la mail e quindi dice devi leggere questo libro, noi te lo portiamo a casa, te lo vendiamo per $2, però lei deve avere questo libro in casa, alla fine martella, allora c'è qualche persona se lo compra. Ecco, Amazon sta agendo piratescamente nel mercato americano e le aziende americane hanno denunciato Amazon, però che cosa è successo? Che Amazon sta subendo una class action, non è Fabio Croce inesistente, pazzo, che ha denunciato Amazon, sono gran parte degli imprenditori americani che hanno denunciato Amazon e si possono pagare degli avvocati più grandi degli Stati Uniti, quindi lì pagherà delle conseguenze. In Italia cosa accade? Sappiate che voi, noi siamo quasi tutti amici qui, no? Sono poche le persone che non conosco, ma ho contattato personalmente tutti i piccoli editori di Roma, io non ne vedo nessuno, cominciando da Clicco, che abbiamo fatto un dibattito insieme, hanno detto ci sarebbe, noi diamo una mano, no? E quindi è chiaro che in Italia non c'è la volontà di fare class action. Assolutamente ognuno si mantiene il proprio giardinetto. È come nel mondo dei teatri, ognuno fa, nessuno va al Comune di Roma, si incalza e dice questi teatri devono lavorare, devono sopravvivere. Io ricordo, siamo un posto sacro per me, questo posto è stato fatto con le sue mani dal più grande scenografo italiano, se non europeo, che è Luciano Damiani. Luciano Damiani, noi eravamo negli ultimi anni della sua vita molto vicini e io venivo spessissimo a parlare con lui. A un certo punto, siccome io facevo politica, ero candidato alla lista civica Roma per Veltroni, cioè perché non scriviamo a Veltroni? E io, lui scrive una lettera di suo pugno, racconta la sua storia, le esigenze del teatro, io la porto personalmente a Veltroni in modo che non poteva dire non l'aveva ricevuta. Dopo 48 ore Veltroni, per rispetto di Luciano, ma anche di noi che l'avevo portato, risponde: noi a Roma abbiamo talmente tante spese per i teatri che mettersi addosso un'altra spesa per un altro teatro è il colmo, è pensabile, è razionale, per cui ci dispiace tanto, non possiamo fare niente. Questo è il rispetto che ha la politica delle persone che fanno teatro come lo faceva Luciano Damiani, che ha costruito questo teatro con le sue mani, quindi un bene, un patrimonio di Roma, questo luogo, che esiste non grazie al rispetto dei politici, ma esiste grazie al culo che si sono fatte pochissime persone che hanno amato questo luogo, in particolare Carla Ceraulo, che ancora oggi con i guanti si pitturava il luogo del teatro. È incredibile che Petroni abbia dovuto rispondere questo, è impensabile. Allora, che tipo di aggregazione c'è? Nessuna. Che tipo di rispetto c'è l'uno con l'altro? Nessuna. Viviamo un po' come nel Far West e si salvi chi può. E per cui che può fare qualcuno? Io vado avanti semplicemente perché sono Fabio Croce, perché conosco tante persone non stimano bene, alcune mi prendono per il culo, alcune no. Mi aiuta qualche libraio in giro per l'Italia perché lo conosco e hanno stima di me. Però se dovessi aspettare l'aiuto del settore, Messaggeri non vede l'ora di prendermi a calci nel culo, perché sono l'unico che rompe le scatole, l'unico, vi racconto questo. C'è stato l'altro ieri, qualcuno di voi già lo sa, io sono 3 anni e ho minacciato di mettere avvocati perché Messaggeri Libri, siccome è gestita l'intelligenza artificiale, ha dei casini enormi, per cui io mando dei libri nuovi, perfetti, intonsi, e loro li mettono nei guasti, ma non perché hanno verificato il fatto che la copia del libro sia guasta, perché le automazioni saltano, succede qualcosa, per cui quei libri, 10 copie, Negro e Narciso e Conrad, nello specifico è successo. Appena hanno aperto le scatole, subito invece che presente in catalogo, disponibile, guasti. Così hanno deciso che quei libri erano guasti. Quei guasti vengono esiliati chissà dove, vengono reputati zona morta. 3 anni che scrivo e dico quei libri sono miei, li voglio le mie spese, li rivoglio, vengo nella stradella a Pavia, in macchina e li ridate, no, non può entrare, deve fare una richiesta ufficiale. Dopo 1 anno e mezzo mi risponde la direttrice dei magazzini e mi dice: noi li mandiamo al macero. perché in quasi le case editrici ha raggiunto il tablet, si chiama il tablet, non cresce niente, quando arriva al massimo vengono presi, caricati e portati al macero. Io non voglio che vadano al macero, la denuncio, le faccio spiegare all'avvocato, quella è merceria, la rivolgo io, non vi permettete che succeda un casino. Passano altri anni e mezzo, li voglio quei libri, insomma, per farvela breve, se l'agosto ha portato consiglio, mi hanno annunciato, mi hanno mandato una bolla, un documento di trasporto, in cui quei libri verranno scatolati e mandati, restituiti all'editore. Ero contentissimo. Qualcuno l'ho venduto già in attesa, avendo il documento di trasporto, con l'elenco di quello che conteneva le scatole, mi sono venduto a 100 euro una copia dell'affare Emanuele Orlandi, che avvocati di tutta Italia lo vogliono perché ci sono delle cose di Francesco Bruno, il criminologo, che nessuno sa lì ci sono. 100 euro, vanno questi 100 euro appena arriva la copia guasta dell'asterisco. Una signora a Natale tutto per sé, di Sara De Simone, che non è in vista, studiosa di Virginia Woolf, ha fatto una raccolta dei racconti natalizi vittoriani con l'introduzione, è fortunatamente esaurito, però questa persona lo voleva, ha detto guarda, torna da quella resa. C'è anche molto, va benissimo, mi interessa, c'è un racconto che cerco da anni, va bene. Insomma, 3-4 libri me li vendo. Arrivano l'altro ieri le scatole, due colli, resa, cerca, ho dimenticato che nel sistema messaggerie, perché tutti i corrieri avanti e dietro per l'Italia, certo, perché hanno creato il loro corriere, che si chiama Felcam, di proprietà di messaggerie libere, quindi guadagnano anche dal corriere, giustamente. Ma arrivano le scatole, le aprono. Sant'Agostino, Confessioni, il Sole 24 Ore, giornale, cioè lo scatolone del Sole 24 Ore, lo scatolone di Pietro Piccione.
No, non c'era
niente. Quindi adesso dovete dire i soldi a quelli che mi hanno comprato i libri che avevo pensato che mi arrivassero. Ho telefonato per l'ennesima volta messaggerie, dopo un giorno di tentativi cosa mi hanno risposto? Benissimo, succede, sacco, i robot, queste cose possono capitare, non sui numeri. Che cosa devo fare? Allora, devo chiamare il corriere, a sue spese mi deve restituire a messaggerie e deve fare presente con una lettera quello che è accaduto, capace che qualcosa si risolverà. Io chiaramente i libri adesso mi regalo a Tonino Cucina, che magari se li vende, e chiudo sta storia.
Facciamo un evento per vendere.
Per vendere. Io vi ringrazio, è l'ora di cena, ringrazio tutti. Me lo dice a quattro occhi. Sono le 8.
Allora, sul diacono. Allora, nel senso che io l'ho conosciuto, lo conosco. Il Rai, lui, quando cammina, è seguito da una scia di donne, cioè adesso. E ti posso dire che quello che c'era
allora, stai
sciopero il genere,
però mi hanno promesso che
ti fosse, ma di fatto che non mi fa la luna che me ne frega niente, né la il discernimento, cioè i certi libri non li comprerò mai, certe persone non le frequenterò mai, perché è stata l'università,
sotto casa, 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 s